radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, la seconda ora di Radioattiva, come annunciato all'inizio della puntata, che si apre parlando dell'associazione Gruppo Astronomico Polse di Cugne. Se ne parliamo qui in studio con Ivan Cescato. Buongiorno Ivan.
Buongiorno.
Ed Eugenio Medda. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno a tutti.
Benvenuti, perché è la prima volta che venite qui a parlare di questa vostra associazione. Già fuori onda io sono già contento di aver sentito delle cose nuove, perché mi state aprendo a tutti gli effetti un mondo che non conosco, che non conoscevo, ma che adesso andrò a conoscere un pochino grazie a voi e alla vostra passione e ai vostri racconti, e spiegherete anche a chi ci ascolta che cos'è il Gruppo Astronomico Polse di Cugnes e che cosa fate. Chi comincia? Un po' di storia, dai. Ivan?
Vai tu con la storia.
D'accordo.
Vai.
Allora, l'associazione nasce, noi siamo entrati a far parte dell'associazione nel 2018, almeno alcuni del gruppo. Dopo ci sono state anche dei cambiamenti, alcuni se ne sono andati per motivi personali, insomma, e altri sono entrati, come succede sempre in tutte le associazioni, ecco. Noi abbiamo cominciato nel 2018, dicevo, però il gruppo, cioè l'osservatorio, era già in funzione da diversi anni, ecco. Nel 2008 è stato installato il telescopio, diciamo, principale, che chi vorrà visitarci vedrà e si stupirà, penso, anche di quello che vede.
Sì, perché non ho specificato, si parla di osservare le stelle.
Certo, ecco, di un osservatorio astronomico.
Esatto.
Praticamente poi negli anni abbiamo, diciamo, imparato un po' ad operare in questo osservatorio, perché siamo partiti proprio da zero, diciamo così. Poi quest'anno ci siamo costituiti in associazione. Eugenio, se vuoi dire il nostro, quello che facciamo, ecco.
Bello che vi gestite fra di voi, prego, prego. Va benissimo. Oh, va benissimo, scherzo.
Scusa.
No, va benissimo, va benissimo. Va bene così.
Sì, diciamo, allora, intanto l'associazione ha sede nella Polse di Cugnes.
Ecco, dov'è la Polse di Cugnes?
Magari non tutti conoscono, ma è una location molto bella e molto adatta anche all'osservazione. Si trova praticamente attaccata alla chiesa di San Pietro, quindi alla Pieve di Zuglia.
Quindi è qui dietro, praticamente.
Praticamente qui dietro. Io stesso sono venuto a conoscenza dell'esistenza pochi anni fa, ecco, pur essendo carnico, avendo sopravvissuto qua. E l'associazione fa parte di una serie di associazioni che orbitano attorno alla Fondazione Polse di Cugnes, che è un'attività presente da molti anni e che assieme a noi ospita anche altre associazioni, tipo la biblioteca. C'è un orto botanico lì nella Polse di Cugnes, c'è una scuola di scampanotadors, quindi sono veramente tante cose. La nostra associazione si occupa prevalentemente di tre cose: divulgazione scientifica, ricerca e astrofotografia. Quindi divulgazione scientifica organizza delle serate aperte al pubblico, ma anche serate divulgative in cui ospitiamo professori e ricercatori dei vari atenei che parlano del loro lavoro, ovviamente in modo comprensibile
alla portata di tutti.
Alla portata,
certo,
di tutti, ecco, perché poi bisogna dire che, insomma, i frequentatori della Polse di Cugnes e dell'Aula Magna, dove teniamo le nostre conferenze, non sono di certo scienziati, no? Quindi partiamo dai bambini delle scuole elementari fino agli appassionati e a chiunque voglia avvicinarsi un po' al mondo della scienza in generale. E astrofotografia, perché non facciamo solo osservazione, quindi in diretta guardiamo la Luna, i pianeti e le stelle, ma la maggior parte dei soci, che tra l'altro ci tengo a dire, tra i 7 soci fondatori 4 hanno meno di 30 anni, quindi buona sostanza io, Ivan, Abbiamo più anni di tutti gli altri soci messi assieme.
Ok.
Però questa è
quindi c'è molta curiosità anche nelle nuove generazioni, questo è molto interessante.
Sì, sì. Sai, adesso anche il tema dello spazio, no? La corsa allo spazio che sta un po' riprendendo, è un tema che piace molto, tant'è che, no, anche quando si scelgono le serate e i temi delle serate si cerca anche di renderle un po' accattivanti proprio per avvicinarsi a questi temi qua.
Poi ecco, immagino, no, che mettersi a osservare le stelle, i pianeti, no, come dicevate voi adesso, sia sempre qualcosa di nuovo, nel senso che inevitabilmente tutto si muove, tutto ruota, non c'è mai una sera uguale a un'altra, non c'è mai una sera che puoi vedere una cosa uguale alla sera prima, magari la sera prima un po' simile, però lungo tutto l'anno quello che puoi vedere è sempre diverso, quindi sì. Sta poi la tua curiosità.
Certo, sì, ci sono diverse categorie di oggetti, alcune si riescono ad osservare direttamente, ok? Altre invece, che sono molto deboli, si riescono ad osservare solo dopo aver fotografato per delle ore, no? Però sicuramente venire su e visitare l'osservatorio, perché ovviamente quando facciamo le serate poi c'è anche la possibilità di entrare in cupola e visitare l'osservatorio e guardare attraverso il telescopio Giove o Saturno, è una cosa che non capita tutti i giorni, perché per noi è abituale, ma per allora, la persona media no, non è una cosa che
no, succede. No, chiaro, vi chiedo quindi fin dove si può arrivare ad osservare, cioè effettivamente che tipo di pianeti si riescono a vedere, che tipo di stelle anche, quanto grandi anche.
Vai Ivan.
Beh, noi osserviamo naturalmente la Luna, Giove, Saturno, Marte, che si riescono a osservare bene, gli altri pianeti scusate, non riusciamo a osservarli perché sono troppo lontani per il tipo di telescopio che usiamo per l'osservazione diretta. Poi abbiamo altri due telescopi che utilizziamo per fare delle fotografie, che comunque per quanto riguarda i pianeti non è che si può fare una foto singola, ma bisognerà fare uno stacking, chiamato così, fotografico, dove vengono messe insieme da un apposito software anche un 2000 foto per ogni pianeta, ad esempio, o per la Luna 200 foto, in modo da avere poi la composizione di un'immagine più pulita e più limpida, insomma, no?
E che fine fanno poi queste foto?
Beh, alcune le pubblichiamo nel nostro sito, quelle che vengono meglio, no? Sì. E altre le teniamo in archivio, oppure vengono pubblicate anche qualche volta.
Possiamo dire però che è stato aperto il tesseramento per quest'anno, quindi c'è la possibilità di andare sul nostro sito, che è www.astropolse.org, e lì c'è la possibilità non solo di iscriversi, ma poi di usufruire di tutti i vantaggi che i soci hanno, tra cui accedere anche alle immagini che sono state fatte negli anni passati, ma anche alle immagini grezze, quelle di cui parlava Ivan prima. Quindi se qualcuno volesse cimentarsi anche nel fare questo tipo di elaborazioni delle immagini, da socio c'ha la possibilità di farlo.
Allora vi chiedo, no, come fate a dire questa è una bella foto? Cioè, nel senso, da cosa dipende? Dall'illuminazione che c'è quel giorno o quella notte, magari in senso più stretto, perché chiaramente affinché la foto riesca bene, il pianeta deve essere illuminato dal sole in una certa maniera, insomma, no? Perché certo, tanto comunque difficile che venga mossa, nel senso, siete ben fermi lì, insomma, pur lontani, no?
Secondo me ci sono due aspetti che vanno considerati per giudicare la bontà di un'immagine, no? Uno è scientifico, quindi rappresentarla al meglio dal punto di vista scientifico, e per questo abbiamo delle attrezzature particolari su un osservatorio che ci permettono ad esempio di fotografare le nebulose o i pianeti solo in certe componenti chimiche, ok? Quindi quello è l'aspetto scientifico. Poi invece c'è l'aspetto artistico, quindi ognuno ha la possibilità, facendo questa elaborazione dell'immagine che si chiama post processing, di elaborare l'immagine a proprio piacimento, rendendola insomma.
Ma le scattate in RAW, ma non un po' tecnica,
sì,
ok.
Sì. le scattiamo in RAW proprio per avere i dati egregi e quindi la totalità delle informazioni.
Poterle poi modificare là dove serve.
Certo, senza comprimerle. Quindi parliamo anche, insomma, una sessione di un centinaio di immagini può riempire un paio di dischi.
Sicuro, senza dubbio, dubbio. Quindi insomma ci vuole il momento, che può essere diverso ogni sera, ma ci vuole anche la capacità poi di mettere mano, no, a queste foto, affinché risalti quello che decidi di voler risaltare, anche perché insomma oggi foto della luna ne abbiamo viste, no, insomma, no? E però c'è sempre qualcosa di nuovo su cui poggiare gli occhi. Quindi se voi puntate la luna, no, con un, quindi come si chiama lo strumento questo qui?
Questo è un telescopio Ricci Chrétien, che tra l'altro, diciamolo, siamo abbastanza orgogliosi di questa cosa, no? È il telescopio più grande in regione ed è il 20° più grande d'Italia, considerando anche gli strumenti che vengono utilizzati in modo professionale, ok? Quindi la dimensione del telescopio si misura rispetto al diametro, perché più largo è, più luce riesce a catturare. In Italia ce ne sono 19 più grandi e qui le dimensioni contano decisamente.
Direi proprio di sì. Quindi in questo caso voi riuscite a vedere ad esempio la luna, dico la luna perché è la cosa che noi a occhio nudo riusciamo a guardare, quindi chi non ha guardato la luna, e la vedete grande quanto?
Sì, diciamo,
poi dipende da quanto può andare vicino, no?
Non è tanto una questione di ingrandimento, ok? Perché l'ingrandimento è dato da un altro fattore, è una questione di luce raccolta. Quindi paradossalmente questo telescopio è talmente grande che la luna non si riesce a vederla perché ti acceca, ok?
La vedi ma non riesci a guardarla.
La vedi ma non riesci
troppa luce addosso
a guardarla, a distinguerla, perché di fatto ti satura l'occhio.
Quindi devi andare oltre.
Quindi devi andare oltre oppure utilizzare gli altri telescopi. In questa immagine si vede il telescopio principale, poi ce ne altri due che hanno lunghezze focali diverse, quindi zoom diversi, e sono fatti per raccogliere più o meno luce e ingrandire più o meno gli oggetti. Però considera insomma che...
Quindi che pianeta si guarda con questo telescopio?
Ma in realtà questo qua è adatto per fotografie nello spazio profondo, quindi nebulose, ammassi stellari, galassie.
Fantastico, cioè, vedi con i tuoi occhi quello che trovi sui libri di scuola?
No, allora queste che ho elencato adesso non si vedono
occhio nudo
direttamente con l'occhio nel telescopio, ma si vedono dopo un'elaborazione fotografica, no?
Ok, quindi telescopio, trovi dov'è la nebulosa, faccio un esempio, la fotografi e la fai uscire poi in post, diciamo, così, l'evidenza in post.
Esatto.
Gli oggetti emanano talmente poca luce che è necessario fare esposizioni anche di 5 minuti sul singolo scatto per riuscire a raccogliere, no, quei 4 fotoni.
È un mondo affascinantissimo, veramente. Vi sentite un po' Ghostbusters?
Sì, anche un po' nerd. Perché comunque nel contesto dell'astrofotografia è un hobby particolare in cui devi capirne un po' di elettronica, un po' di chimica, un po' di fisica, e non smetti mai di imparare, no? E forse anche per questo è abbastanza accattivante, specialmente per i ragazzi che quando vengono ci sommergono di domande perché vedono i risultati.
Lo sto facendo anch'io, ma perché trovare una passione, no, che ti dà ogni giorno uno stimolo, uno stupore, un qualcosa di nuovo, se uno pensa a un appassionato di calcio, non è che un gioco, un trick col pallone nuovo venga ogni mese, cioè
anche perché dicono
deve arrivare un fenomeno e fare una cosa strana, no? Però insomma in questo caso le possibilità di crescere, di vedere cose nuove sono infinite,
praticamente quasi infinito, quindi c'è la possibilità di vedere ogni sera qualcosa di
perché adesso voi avete detto dei termini, spazio profondo, no, nebulosa, che uno sente nei film di fantascienza, cioè lì abbiamo imparato a sentire determinate cose, magari poi non erano neanche, non era magari il termine esatto di quello che voi sapete riconoscere con questi termini perché le vedete, no, queste cose. Però in effetti cioè, nella fantascienza c'è un qualcosa che è fantastico se si fantastica su una cosa che non hai a portata di mano, no?
Beh, diciamo che c'è un universo qua fuori.
Beh, ad esempio,
considera che insomma tutte le immagini che siamo abituati a vedere dal James Webb o dagli altri telescopi, in realtà siamo in grado di catturarle, no? E non è necessario per forza avere uno strumento grande, così insomma lo riesci a fare anche fuori casa, ovviamente con una qualità molto minore, però effettivamente c'è la possibilità di osservare l'intera volta celeste e lì le proposte sono infinite.
Ma è questo però nell'arco di quanto tempo si può? Perché la Terra gira, i pianeti girano, le stelle girano, no? Come si fa a vederlo, cioè ad avere un giro completo? Non è possibile?
Beh, considera che normalmente un'immagine ha bisogno almeno di una decina di ore di acquisizione. Questo significa che oltre all'abilità tecnica e scientifica bisogna avere anche un sacco di passione, perché normalmente bisogna spendere almeno 3 o 4 serate, poi qua considera il meteo in carne, il fatto che ci sono le montagne, quindi un oggetto, diciamo, rimane disponibile in cielo magari 3-4 ore a sera.
Ecco, perché poi se quella sera lì c'è, non dico il temporale che è banale, ma anche una nuvola che passa, certo. Chiaro che vi copre.
Cioè, magari sulla Luna diventa artistica, su una nebulosa
la fa sparire.
Rovina la serata, sì.
Tanta pazienza, quasi una passione d'altri tempi.
Beh, passione, no? È passione. È come un po'. Sai, una volta si facevano le fotografie e il risultato arrivava solo dopo un mese, no? Quindi c'era anche un diverso, chiaro, approccio al guardare il risultato. Qui più o meno la stessa cosa, perché ci vogliono magari 4-5 serate a catturare le immagini, poi una settimana a elaborarle, quindi sei lì che insomma attendi il risultato, ecco.
Passione, ma anche la competenza di come mettere mano poi comunque agli scatti, no? Perché non è per tutti, cioè si impara. Forse oggi col digitale magari si ha la fortuna che non rischi di buttarla via, nel senso con l'analogico magari rovinavi lo scatto e era rovinato per sempre. Oggi no, giusto?
Certo,
tutto molto più facile adesso, sì. Quindi capisci subito se la messa a fuoco è giusta, se sta inquadrando il corpo giusto, se l'esposizione è corretta con la pellicola, lo capivi solo dopo una settimana e dovevi ricominciare da capo.
Certo, certo. Allora, insomma, abbiamo capito un po' quello che fate, invece parlatemi un attimo proprio di quest'altra foto invece che c'è sulla destra, sugli schermi.
Qui è rappresentata la cupola dell'osservatorio, un cenno storico veloce: sia il telescopio che la cupola sono stati installati all'incirca nel 2008,
sì.
E sono stati in parte donati da benefattori del luogo, e in parte è stato possibile installarli grazie a dei contributi europei che sono stati ricevuti da Don Giordano, che è il presidente della Fondazione della Polsi di Cugnes. Qua vediamo la cupola aperta, quindi pronta ad offrire il cielo al telescopio, i due telescopi che si vedono anche nell'altra immagine, e questa immagine è il classico Star Trail, ovvero un'esposizione molto lunga, io direi almeno tra un'ora e 3 ore, in cui
la scia delle stelle
si vede, quindi si vede il moto apparente della volta celeste.
Ecco,
quello
quindi
che osserviamo.
Una foto allo strumento che fa le foto, ecco. A tutti gli effetti è così, no?
Sì, sì.
Beh, affascinante anche questa, chiaramente per far vedere com'è, no? Ovviamente l'osservatorio. Allora, io vi chiedo di raccontarmi intanto dove vi possono contattare le persone che eventualmente sono curiose, vogliono far parte del vostro gruppo, dove siete presenti?
Siamo presenti abbiamo il sito, come diceva prima Eugenio.
Laddove secondo me le foto risultano al meglio, perché sui social le foto si sa che vengono mangiate, no? La qualità, ciao cari.
Su Facebook, Instagram.
Diamo riferimenti, ma poi li metteremo anche nella notizia dedicata, okay. Nel podcast metteremo dei link.
E un paio di canali WhatsApp.
È il canale WhatsApp dove ci sono uno per i soci, dedicato ai soci. e uno a chi si iscrive, chi viene, che farà mano di iscrizione, insomma, dove riceve tutte in automatico tutte le serate che abbiamo organizzato, insomma, tutti gli eventi.
A proposito di eventi, sarà un'estate con eventi vostri?
Certamente, come ogni anno. Già questo sabato, quindi 20 giugno, avremo una serata tenuta da uno o due del nostro gruppo, dove si parlerà del sistema solare. Poi la prossima sarà la prossima conferenza l'11 di luglio, dove ci sarà un professore dell'Università di Trieste. Poi per le stelle cadenti in agosto faremo una serata l'8 e una il 12.
Quindi a cavallo di San Lorenzo, chiaramente, che sì, è il momento, ma è vero
dove
che è così.
Picco,
no?
Il picco delle stelle cadenti, diciamo, sarà la sera fra il 12 e il 13.
Ok, adesso questa è un'informazione che noi pensiamo tutti il 10, no? Ma tra il 12 e il 13, ma varia di anno in anno poi?
Ma un più pochino, sì. Non granché, insomma, un paio di giorni, insomma, no? Poi avremo altre serate che però non abbiamo ancora la data, perché dobbiamo avere la conferma dei professori, naturalmente, che qualcuno non
degli
ha
ospiti, certo,
chiaramente non ha.
Beh, insomma, questo poi lo comunicherete sui vostri social, ecco.
Sì, certo, sì,
sicuramente. Bene, allora vi ringrazio per essere venuti qui a raccontarci. Per me è l'ennesima cosa che io non conosco, ma è bello non sapere tutto, perché ti affascini di tante cose, e immagino che sia anche per voi quando magari vi spostate di un po', neanche tanto, e dici: ma cos'è sta roba qua? Aspetta un attimo e vedi una cosa che poi devi chiedere magari che cos'è, che cosa sto guardando, no? Mi sarà capitato, immagino.
Sì, certo. Sì. Noi ringraziamo te e ricordiamo anche che andando sul sito di AstroPulse ci si può iscrivere automaticamente al nostro canale WhatsApp, quindi avere i nostri riferimenti, e ovviamente l'osservatorio è aperto non solo quando si organizzano le serate, ma c'è la possibilità anche di organizzare delle serate in piccoli gruppi e venire a osservare, a visitare l'osservatorio. E ricordiamo
che comunque già quello è affascinante, no? Inevitabilmente.
Perché è un qualcosa che uno non ci si aspetta.
Non è abituato a vedere e non se lo immagina appunto qui, in effetti.
Certo.
Allora, io vi ringrazio, dicevo, per essere qui con me, per essere venuti qui oggi a raccontarci l'associazione Gruppo Astronomico Polse di Cugnes. Grazie quindi a Ivan e a Eugenio, e a presto.
Grazie a voi.
Grazie a voi, ti aspettiamo.